Va bene. Usiamo il microfono anche se non occorrerebbe per sentirsi, perché altrimenti non si potrebbe registrare. E quindi facciamo così. Nell'incontro di oggi si cercherà di dar conto sinteticamente dell'esperienza del luddismo storico e di due riviste contemporanee che hanno cercato di portare avanti un piano di critica delle tecnologie. Los Amigos de Lud e l'Encyclopédie de Nuisance. Entrambe le riviste sono sul palco. Los Amigos de Lud è a disposizione di chi voglia eventualmente acquistarlo. Invece le copie dell'Encyclopédie sono dell'archivio e quindi sono solo consultabili. Però Filippo ha portato alcune altre pubblicazioni dell'Encyclopédie. Poi contestualmente magari accenniamo all'altro versante, e cioè quella che nella locandina è definita religione industrial capitalista. Riguardo il titolo di questo incontro, forse ci sarebbe da operare una correzione sulla base delle precisazioni poste da Stefano Marchesoni sia nell'incontro con Michael Tossig sia in un incontro precedente sulla guerra, a partire dallo scritto di Benjamin al Planetario, perché effettivamente meglio che critiche della tecnologia sarebbe stato dire critiche al rapporto tra gli uomini e con la natura mediato dalle tecnologie. E poi magari cercheremo di spiegare il perché. Io dovrei sviluppare la parte sul luddismo storico, sul generale Ludd. Inizio col dirvi brevissimamente come sono arrivato a interessarmi un po' alla faccenda. Perché anch'io, come tanti, forse tutti, sono nato e cresciuto dentro una determinata cultura, dentro determinati stilemi e approcci alla vicenda del movimento proletario, e dentro questi approcci il posto riservato al luddismo è sempre stato scarso e i giudizi sono sempre stati sostanzialmente negativi. Per me sono stati fondamentalmente due gli spunti di approccio. Uno, quello slogan punk che suonava "nel dubbio spacca tutto", che proprio mi ha mosso a vedere un po' diversamente una serie di cose, perché anch'io, come tanti giovani del tempo, sono stato profondamente segnato dalla vicenda punk. L'altro spunto d'approccio consiste nel fatto che quel raggruppamento sessantottesco italiano che ai tempi più mi colpì, a cui mi sentivo più vicino, avendone letti i testi e conosciuto alcuni degli esponenti, aveva scelto a suo tempo di chiamarsi Lud, e quindi c'era un motivo di cercare di andare più a fondo nella conoscenza del luddismo. Tra l'altro, nelle testimonianze di due di questi compagni, sia di Pierpaolo Poggio, che oggi dirige la Fondazione Michelete a Brescia, sia di Mario Lippulis, risulta che la scelta di chiamarsi Lud derivava dall'influenza esercitata dal libro di Edward Palmer Thompson, che in italiano fu tradotto nel 68, apparve nel 69, col titolo Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra. Quello che effettivamente è ancora almeno in italiano, il principale testo attraverso il quale approcciarsi in una maniera più approfondita al luddismo dentro, perché questo è precisamente il titolo originale del libro, dentro il farsi della classe operaia inglese. Il titolo italiano rende male il senso complessivo dell'opera, perché è proprio uno degli assunti fondamentali di questo libro, che comunque Hobsham in occasione della morte di Thompson nel 93 definì il più importante studio in lingua inglese di storia della classe operaia e il libro che ha più influenzato gli studi successivi. Il titolo italiano appunto rende male perché Thompson cerca di mettere in luce gli elementi attivi, interattivi, il farsi, il disfarsi delle culture, delle pratiche sociali, diversamente da una visione che avrebbe potuto vedere da una parte la borghesia e dall'altra il proletariato come entità già compiute e non invece il prodotto di una relazione sociale, di uno scontro politico-sociale. In questo libro, che uscì nel 63, quindi più di 50 anni fa, Thompson avanza una tesi molto secca, precisa, che è questa. Il luddismo fu un movimento semi-insurrezionale che oscillò continuamente alla soglia di più lontani obiettivi politici e rivoluzionari. Quindi qualcosa di molto distante dall'immagine di una reazione istintiva e disperata e sostanzialmente primitiva di alcuni strati del proletariato in divenire investiti dal processo di industrializzazione. Quindi una serie di contenuti politici, ideali forti e un radicamento profondo nelle vicende dei poveri del tempo. In Italia esiste al momento ancora molto poco d'altro, cioè se togliamo alcuni saggi su riviste, soprattutto d'area anarchica, esiste quasi solo un altro libro di Salvadori e Villi che però non si pone allo stesso livello di approfondimento, anche se è comunque utile in quanto innanzitutto dà conto dell'enorme duratura, perché durò più di un secolo, produzione legislativa repressiva nei confronti dell'associazionismo operaio e popolare e infine del luddismo stesso con le famose leggi del 1812. E l'altro tema che sviluppa forse anche esageratamente quest'altro testo è quello relativo alla coloritura giacobina dei luddisti francesi, che è una cosa che effettivamente va rimarcata. Forse questi due autori insistono un po' troppo sulla cosa, cioè il fatto che il movimento luddita, che derivava dall'influsso e dell'effervescenza prodotti dalla rivoluzione francese in Inghilterra, sarebbe stato in collegamento diretto con le vicende belliche delle guerre napoleoniche, addirittura avrebbe operato per favorire quell'invasione dell'Inghilterra da parte di Napoleone che poi non ci fu. Si è su un piano largamente ipotetico perché i documenti sono molto scarsi a riguardo, però di sicuro le paure del governo e degli strati elevati inglesi erano molto molto alte. Ecco, prima di accennare, perché non potrà essere che un veloce excursus alla vicenda storica del luddismo e ai suoi tratti salienti, volevo usare proprio le parole dei luddisti. Considerate che le fonti dirette sono molto scarse, perché si trattò di un movimento a carattere clandestino, quindi non venivano lasciati testi scritti dopo, e la repressione fu molto dura e la rimozione altrettanto potente. Tant'è che la prima raccolta di testimonianze luddiste risale solo al 1878, cioè più di 60 anni dopo i fatti. E quindi tutta la storiografia è fortemente segnata da questa scarsità di fonti, anche se nella cultura popolare inglese, in molti racconti, anche in romanzi e soprattutto nel mondo musicale inglese, le tracce sono consistenti. Ecco, volevo leggervi tre brevi testi perché danno la misura del contenuto morale del movimento. Innanzitutto un'istruzione su come riconoscersi. Dice: tu porrai la mano destra sopra l'occhio destro. Se ci sarà nel gruppo un altro luddista, egli porterà la mano sinistra sopra l'occhio sinistro. Quindi tu porterai l'indice della mano destra al lato destro della bocca, l'altro porterà il mignolo della mano sinistra al lato sinistro della bocca e dirà: che cosa sei? La risposta sarà: determinato. Egli dirà: a ottenere che cosa? La tua risposta, la libertà. Allora egli converserà con te e ti dirà che cosa sa. E poi c'è un giuramento che si è riusciti a ottenere. Il giuramento luddista suonava così: io, di mia spontanea volontà, dichiaro e giuro solennemente che mai rivelerò ad alcuna persona sotto la volta celeste i nomi dei componenti di questo comitato segreto, le loro azioni, gli incontri, i luoghi di residenza, il loro abbigliamento, l'aspetto, il colorito o qualsiasi altro particolare che possa portare all'identificazione degli stessi, sia per mezzo di una parola o azione o segno, a pena di essere ammazzato dal primo fratello che mi incontrerà, e il mio nome e la mia persona cancellati dalla faccia della terra e mai ricordati se non con disprezzo e con orrore. Inoltre io giuro ora che userò ogni sforzo per punire con la morte ogni traditore che possa comparire tra di noi. In qualsiasi momento e ovunque, fino al limite del creato, lo perseguiterò con inesausta determinazione di vendetta. Dio mi aiuti e mi benedica, sicché io possa mantenere inviolato questo giuramento. Siamo nel pieno della tradizione clandestina seguita alla Rivoluzione Francese. I giuramenti babevisti erano simili, i giuramenti carbonari erano molto simili. Quel periodo che fu definito delle sette, ma che fu anch'esso criticato, secondo me, all'eccesso. È criticato da un punto di vista che non era quello proprio del tempo, ma quello che derivava da un periodo successivo, che sarà quello dello sviluppo delle grandi organizzazioni operaie di massa, del sindacalismo della seconda metà dell'Ottocento, che anch'esso fu un fatto storico indubitabilmente, ma che oggi con molta fatica si potrebbe continuare a considerare come una valida alternativa ai tentativi rivoluzionari precedenti, almeno questa è la mia visione. L'ultimo testo che vi leggo è la traduzione italiana del testo di una canzone della tradizione popolare inglese che è appunto rimasta, che si intitola Il trionfo del generale Ludd. E dice: tema pure il colpevole, egli, il generale Ludd, non si propone alcuna vendetta sulla vita o sugli averi dell'uomo onesto. La sua collera è interamente riservata ai telai larghi e a coloro che abbassano i vecchi prezzi. Questi strumenti di misfatto furono condannati a morte dall'unanime voto del mestiere, mestiere con la maiuscola, e Ludd, che può sfidare ogni opposizione, ne fu reso il grande giustiziere. Può censurare l'irriverenza del grande Ludd per le leggi colui che non riflette neppure per un attimo sul fatto che una vile imposizione fu l'unica causa che produsse quei deplorevoli effetti. Fate che i superbi cessino di opprimere gli umili e Ludd rinfodererà la spada vittoriosa. Fate che le sue doglianze trovino immediata riparazione e la pace sarà prontamente restaurata. Fate che i saggi e i grandi prestino il loro aiuto e consiglio e non ritirino mai la propria assistenza finché un lavoro a regola d'arte e al prezzo un tempo convenuto sia stabilito dal costume e dalla legge e il mestiere, quando l'ardua contesa sia finita, risolleverà la testa in tutto il suo splendore. Il colting, il cutting e lo scoring più non priveranno del pane gli onesti lavoratori. Ecco, solo leggendo questi testi si fatica a tenere ferma la tradizionale idea di un movimento irriflesso, puramente reattivo, di elementi dispersi, disgregati, perché c'è evidentemente un forte tessuto morale, un'idea ben precisa dei rapporti tra chi sta in alto e chi sta in basso, e soprattutto risalta la centralità del mestiere nei suoi contenuti di saper fare qualità e retribuzione, perché le questioni in ballo erano queste. Quindi, sostanzialmente, quello che esplode intorno ai primi anni del primo decennio dell'Ottocento è innanzitutto un processo che si era accumulato nel secolo precedente. A dimostrazione di ciò basti il fatto che la prima legge che punisce severamente in maniera draconiana la distruzione delle macchine industriali è del 1727, cioè 90 anni prima dello scoppio del luddismo comunemente inteso. Tutto il Settecento inglese è attraversato da una sequela continua di atti di resistenza e rivolta che investono non soltanto la questione del lavoro che sta diventando lavoro di fabbrica, ma tutto lo spettro delle relazioni sociali, il prezzo dei generi alimentari, le possibilità di organizzazione, quello che allora era definita, o meglio sarebbe stata qualificata dagli storici come economia morale o economia del povero. In sostanza in quei decenni è in atto quel passaggio fondamentale da un sistema di rapporti sociali regolati dalla consuetudine e dalla tradizione, che vuol dire regolati dagli effetti degli scontri sociali precedenti. Cioè l'Inghilterra del Settecento è ancora dentro gli effetti delle due rivoluzioni del Seicento. Con quei livelli di mediazione stabiliti ad esempio nell'atto del 1631. Da parte degli strati superiori c'è il continuo sforzo di violare e mandare in nulla questo sistema di regolazione per imporre quello che poi diventerà il sistema della SFER, della libera impresa, quella che per noi oggi è una banalità, ma che allora era una stranezza e una bella pretesa di presunzione, cioè l'idea che uno semplicemente perché ha i soldi e mette su un'impresa possa fare sostanzialmente quello che vuole a discapito delle condizioni dei lavoratori, delle tradizioni locali, di tutto quel sistema di rapporti che è stato molto ben descritto anche da Roberto Moro e che stava proprio alla base della società d'Ancien Régime, era veramente una cosa che urtava le pance. La situazione dell'Inghilterra del Settecento è stata descritta come situazione di sudditanza, ma al contrario è una lunga fase di continua tensione, perché prevale ancora l'immagine dell'inglese come uomo libero e non c'è sostanzialmente alcun rapporto di deferenza nei confronti delle classi superiori. Al contrario, per arruolare i marinai, per arruolare i soldati, bisogna formare delle squadracce che fanno dei rastrellamenti nei porti per portare la gente sulle navi. E infatti, da lì a qualche tempo, scoppieranno, alla fine del Settecento, scoppieranno le due grandi rivolte nella marina navale reale inglese. Il mob, la plebe, che chiaramente vive una situazione difficile, però è ancora una presenza attiva nella città, ha i suoi luoghi di riconoscimento e di esplicitazione della sua forza sociale, innanzitutto il mercato. Ecco perché parlare del luddismo non è possibile prescindendo dall'intero arco dei comportamenti sociali popolari del tempo. Tutti avranno letto a scuola la descrizione che Manzoni fa dei moti del pane, no? Ve la ricorderete sicuramente. Ecco, non c'è credo niente di più distante dalla realtà storica dei moti per il pane e per i prezzi dei generi alimentari, che al contrario erano sempre degli atti politicamente molto consapevoli. Infatti la violenza in genere era d'ordine simbolico, era un modo per esercitare pressione, erano atti organizzati che vedevano delle figure sociali riconosciute alla testa e facevano parte di quel tipo di approccio che gli storici, almeno quelli più avveduti, hanno poi descritto come contrattazione attraverso la rivolta. Quindi tutt'altro che qualche cosa che si produce per il semplice motivo della rabbia o della necessità. Al contrario, è proprio una costante opposizione, un costante controllo all'autonomia del mercato che ancora non esiste. In testa alle necessità sta la necessità che i poveri possano mangiare, I prezzi della farina devono rispondere a questa prima necessità. Se c'è speculazione, i carri che trasportano la farina vengono semplicemente bloccati alle porte della città, sequestrati e ridistribuiti. E questo avviene ovunque, avviene in Inghilterra come avviene in Francia, e tra l'altro in queste azioni le donne sono sempre alla testa. C'è uno studio molto, molto bello di Michel Perrault, l'allieva di Foucault, che ha studiato il Panopticon di Benyon, dedicato proprio alla figura della popolana ribelle, che è alla testa della resistenza su tutti i termini della riproduzione sociale. Si tratti della casa, quindi le pigioni, la sottrazione ai meccanismi della rendita urbana, come del controllo dei prezzi. Tra l'altro, Michel Perrault in questo saggio mette in luce come in Francia i primi atti di resistenza all'organizzazione di fabbrica, ancora prima che alla meccanizzazione del lavoro, risalgono addirittura al 600. Le donne rifiutano di essere sottratte al lavoro domestico, che era organizzato appunto nelle case, con tutto quindi quel sistema di compensazione dei tempi, per essere rinchiuse negli opifici. Questo prima ancora che si ponesse una questione di macchinizzazione del lavoro. E gli atti di resistenza e di sabotaggio coprono l'intero arco dell'organizzazione di fabbriche e delle miniere. Non si tratta solo di distruggere le macchine nocive. Tra l'altro, una delle cose che gli studi più recenti hanno messo in chiaro è che non venivano distrutte indiscriminatamente le nuove macchine, ma venivano distrutte quelle macchine che potevano funzionare solo in un'organizzazione di fabbrica complessa e non invece quelle che potevano servire nel lavoro organizzato a livello domestico, e soprattutto venivano distrutte le macchine di quei padroni che non rispettavano le regole. E come venivano distrutte le macchine? Venivano distrutte le scorte di beni, sia prodotti che ancora da produrre, o nelle miniere venivano sabotati i sistemi di sollevamento dell'acqua, come veniva esercitata una forte pressione su tutte le proprietà padronali. Quindi era un modo di appunto agire un terreno di lotta in maniera decisa. Non era semplicemente la questione della macchina, perché in quanto tale la macchina come fattore di innovazione poteva andare bene, poteva non andare bene. È noto, soprattutto sta risultando da diversi studi recenti, che è molto grosso l'apporto della professionalità artigiana all'invenzione, al miglioramento di certe macchine. Non c'è un rifiuto primitivista, antistorico dell'innovazione in quanto tale. Questo è quanto sostiene l'ideologia industrialista, ma andò diversamente. Erano sempre atti mirati, e nel momento più caldo dell'insurrezione luddista addirittura organizzati in maniera clandestina secondo i parametri che ho detto prima. Ecco, la clandestinità del movimento luddista deriva dal fatto che già alla fine del Settecento viene proibita l'associazione operaia, e soprattutto durante le guerre napoleoniche vengono tartassati tutti i tentativi di organizzazione dal basso, e quindi la scelta della clandestinità è puramente una necessità per potersi trovare. Peraltro questa scelta di clandestinità poteva andare insieme con la raccolta di firme di una grande petizione nazionale contro la nuova legge contro i distruttori di macchine del 1812, quindi non era neanche questa una scelta a prioristica. Situazione politicamente molto difficile di sicuro, ma situazione che ha anche il suo lato positivo, perché proprio in questa maniera finisce con l'essere favorito il rapporto tra questi strati artigiani che magari vivevano in piccole località in campagna, con i militanti, con i giacobini perseguitati, con tutti gli arrabbiati del tempo. Cioè le difficoltà di rispondere alla repressione però hanno anche questo lato positivo, che tutti quelli che hanno qualcosa contro sono costretti a mettersi insieme, e da questo oltre che dalla tradizione appunto, come dicevo prima, della libertà dell'uomo inglese, deriva lo spessore politico rivoluzionario, il tratto eminentemente francese del luddismo in Inghilterra. Quindi uomini del loro tempo e addirittura dentro il dibattito politico contemporaneo. Tra l'altro si ricorda quasi solo il nome di Ned Ludd, ma non era l'unico. Altri nomi che venivano usati per firmare appelli, minacce, rivendicazioni, eccetera, erano tipo Mr. Pistol, Peter Plush, General Justice e Thomas Paine, no? L'autore di del principale testo liberale avanzato, libertario della tradizione politica anglo-americana. E Truman, Eliza Ludd, No King e King Ludd. Quindi una bella pletora di nomi. È impossibile sapere, dire oggi quanti fossero i luddisti. Certo è che per dar loro la caccia, questo è noto, la corona britannica dovette impegnare chi dice 30.000, chi dice 40.000 soldati, un corpo di entità molto vicina al corpo di spedizione inviato sul continente per combattere le guerre contro Napoleone, quindi una cosa molto, molto grossa, con tutta una serie di problematiche, quali il fatto che molto spesso i giovani soldati tendevano a far comunella con i luddisti, la necessità di usare truppe provenienti da altre regioni e così via. Tant'è che alla fine la situazione fu risolta solo grazie all'uso, anzi ci fu un ripetuto uso di spie, e dentro la sospensione delle garanzie costituzionali il sistema postale era controllato direttamente dal Ministero degli Interni. Non c'era, ecco, le problematiche delle attuali sono attuali, ma hanno dei precedenti illustri. Peraltro, quando c'è una situazione di tensione sociale o di guerra, l'habeas corpus, la garanzia della privatezza della corrispondenza, ciao. E allora fu già così. Ma neanche le spie bastarono, finché ci furono dei pentiti e fu imbastito quel grosso processo che terminò con delle condanne a morte, dopo le quali il movimento luddista sostanzialmente si rinabissa. Riemergerà una decina d'anni dopo e alimenterà quel tentativo successivo che sarà quello del cartismo, cioè gli elementi più radicali del movimento cartista per la rivendicazione di una nuova carta costituzionale, sostanzialmente di una di un nuovo sistema politico in Inghilterra, quindi l'abolizione innanzitutto delle leggi contro l'associazione, diritto di voto e quant'altro. L'ala più radicale era formata tutta da elementi che avevano fatto il luddismo. E poi avrà una coda in un movimento analogo che coinvolgerà il proletariato agricolo e che è noto come Captain Swing. Captain Swing è un nome un po' fosco perché vuol dire capitano che pendola, capitano l'impiccato. Ecco, la situazione del proletariato agricolo è, se possibile, ancora peggiore del proletariato industriale, perché non ha altro che un destino di emarginazione e disautoramento, neanche la prospettiva delle libertà formali, dello scambio capitale lavoro. Quindi l'introduzione delle tre Beatrici sarà fortissimamente osteggiata attraverso una serie infinita di atti di distruzione, che tra l'altro continuerà anche dall'altra sponda dell'oceano, perché ancora la questione delle tre Beatrici sarà al centro dei movimenti del proletariato agricolo nordamericano nei primi anni del Novecento. È una situazione, ripeto, ancora più difficile, ancora più tragica. Resta il fatto comunque che anche queste frazioni emarginate, disperse del proletariato riescono a comunicare, riescono a cogliere l'occasione, non si sa come, ma quando c'è l'opportunità si mettono in movimento, così come riuscivano a tenersi in comunicazione i ribelli delle campagne del Cinquecento, magari attraverso vagabondi, attraverso gente che si spostava, però è incredibile, noi oggi non saremmo in grado di, senza gli strumenti di comunicazione, sapere che c'è la possibilità, che voleva dire che c'era un certo problema di organizzazione del mercato, un certo problema politico, quindi il momento giusto per fare l'azione è incredibilmente sempre puntuale. Non vuol dire che sia destinata al successo, ma è sempre quando c'è una minima possibilità di successo che questi si mettono in movimento, che è una roba che, insomma, da riflettere. Ecco, chiaramente oggi si può soltanto accennare a una serie di questioni, però penso che si possa almeno intuire perché il luddismo continua a essere un argomento affascinante, perché è quella situazione di emergenza nel senso di emersione di una prospettiva altra nel momento iniziale dello sviluppo capitalista, cioè nel momento in cui si forma il sistema industriale, subito ne vengono denunciati i tratti inumani rispetto alle condizioni di lavoro, rispetto alla qualità del lavoro, rispetto al senso anche del rapporto tra società umana e ambiente. Cioè c'è un tratto fortemente non solo ecologico ma anche estetico nel radicalismo inglese di quel periodo, che si trova sia nei lavori letterari che nelle immagini di William Blake, come si ritrova in Coleridge, come si ritroverà poi in Shelley e così via. Ecco, Non c'erano rappresentanze politiche, c'erano magari singoli esponenti degli strati colti che fiancheggiavano, partecipavano. Il più famoso forse è Byron, no? Che alla Camera dei Lord fa un intervento durissimo a sostegno dei luddisti e contro la legge che era in discussione, proprio la legge che punisce con la pena di morte il sabotaggio delle macchine, che sarebbe un po' come se un senatore oggi si alzasse in piedi e facesse un intervento apologetico delle Brigate Rosse di Azione Rivoluzionaria. Era questo il, perché si era in una situazione di repressione militare armata e di guerra civile latente. Ecco, un po' questo, quello che almeno in prima battuta conviene avere in testa per poi ovviamente andare ad approfondire, andare a verificare. Gli studi continuano, c'è tutto un filone di ricerca che deriva da Edward Paul Thompson. Sono almeno due gli autori principali. Uno è quel grande storico della tecnologia statunitense, Noble, che è stato capace sia di scovare nella tradizione biblica i segni dell'avversione alla natura, del rifiuto della donna e l'idea del dominio sulla natura, sia di partecipare molto positivamente a quell'importante dibattito che fu intitolato "A cosa servono i padroni?", proprio un dibattito sulle funzioni l'altro lato della rivoluzione industriale, sia di approcciare criticamente l'introduzione delle macchine automatiche nell'industria americana degli anni 50. Quindi una capacità di approcciarsi all'intera gamma della questione tecnologica. L'altro studioso che continua gli spunti dati da Thompson è Linebaugh, che in Italia è noto soprattutto per il libro I ribelli dell'Atlantico, sui contenuti sociali della pirateria e sulla nave come modello del sistema industriale e su tutti i transiti di idee e ribellioni che attraverso i porti uniscono i continenti, ma che ha fatto altri lavori sia proprio sulla legislazione repressiva degli anni di cui stiamo parlando, sia sul luddismo dentro la visione dei commons. Ecco, l'ultimo termine che conviene avere presente è questo dei commons. Purtroppo in Italia questa grande questione è stata un po' striminzita dentro certe categorie politiche che sono evidentemente inadeguate, ma ben altro spessore, perché dire commons vuol dire la parte positiva di quell'economia morale di cui si accennava prima. Ad esempio, Lindbergh ha dedicato uno studio molto importante alla Magna Carta, non quella conosciuta, ma la Magna Carta delle foreste, tutto il sistema di regolazione degli usi sociali e dei poveri, delle ricchezze e dei beni prodotti dalla foresta, dallo stagno, che è una roba che a noi neanche ci viene in mente, ma che stava allora proprio al centro della possibilità di vivere, perché di vivere e di avere un rapporto non di sudditanza con con le nobiltà e poi col destino di disciplinamento industriale. E poi da ultimo anche sul ludismo, tra l'altro il suo libro è dedicato proprio a Noble. Anche in Francia sono numerosi gli studi che approfondiscono la questione, insomma è un campo secondo me estremamente fertile, sia perché è bello sapere che le cose non sono mai così banali come vengono spesso raccontate, ma soprattutto perché si parla dell'oggi, si parla di questioni che stanno al centro di una possibilità di trasformazione rivoluzionaria, di opposizione sui nodi davvero centrali del rapporto sociale dominante, non per l'altro ieri, ma appunto nell'oggi. Poi l'ultimissima cosa, la questione dell'udismo ovviamente va vista dentro la questione più generale della resistenza e del sabotaggio, perché questa pratica anch'essa avrà uno sviluppo successivamente, delle modalità anche differenziate, ma che arriveranno fino ai nostri giorni, passando attraverso le stagioni dell'unionismo industriale di fine Ottocento in Inghilterra, la fase del sindacalismo rivoluzionario, la fase americana degli Industrial Workers of the World, la ripresa negli anni 50, no, in assenza di qualsiasi organizzazione di lotta, ma e anche lì si vede come non si tratta mai di risposte convulse, inconsapevoli, al contrario, c'è sempre un condensato di sapere per riuscire a fare le cose, fino ad arrivare alla fase non luddista ma ludica dei primi anni 70, in cui il sabotaggio era innanzitutto, oltre che un modo di resistenza, un modo di giocare con le macchine del padrone. Quindi le descrizioni rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la nuova fabbrica pacificata della General Motors a Lordstown sono estremamente divertenti, perché immaginarsi la gara del salto del pistone, insomma, oppure i combattimenti con gli idranti, oppure a chi fa la montagna più grossa di motori smontati, insomma son cose che danno una certa soddisfazione anche solo a leggere. Immagino però non solo il divertimento, ma anche la difficoltà e il sapere che serve per, ecco, lo stesso sapere che serve per presentarsi a mezzanotte con le torce fuori dalla casa del padrone. Alcuni battono sulla porta, altri entrano nella rimessa, tirano fuori tutto, gli danno fuoco, altri distruggono le macchine.